E allora bene, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, 06 49 1750 per contattare la redazione qui di Via dei Volsci, ce la farò.
Di Via dei Volsci.
Molto bene.
Una bella vita.
Molto bene, in realtà un primo ascoltatore che ci ha telefonato e ha sgamato immediatamente la voce dell'ospite qui negli studi, lo salutiamo calorosamente, è un grande ascoltatore di Onda Rossa in generale, ma di Silenzio Assordante spesso ci saluta.
Affezionato, un grande saluto a te caro.
Allora bene, proviamo a essere abbastanza seri, ti abbiamo invitato non soltanto perché ti vogliamo bene, ma perché è nostra intenzione andare un po' a scavare intorno la cronaca dei giornali, insomma, abbiamo visto nei giorni passati diverse notizie che riguardano il quartiere Laurentino 38, siccome abbiamo la fortuna di avere compagne e compagni in quel territorio, ci interessava un po' sentire la vostra voce, insomma, andare oltre le dichiarazioni della politica, di cui ovviamente abbiamo una pessima fiducia, e quindi un po' sentire chi ha una memoria storica sul quartiere, perché insomma si riparla di riqualificazione e volevamo un po' sentire la vostra, ecco.
Allora, innanzitutto grazie per questo invito, è sempre un gran piacere venire qui a Via dei Volsci, Radio Onda Rossa, a parlare da questi microfoni che fanno come sempre da megafono a lotte differenti, a ciò che nelle radio commerciali non si ascolta di solito. Allora io inizierei dando un po' il contesto di questo spazio che si trova appunto nel quartiere di periferia della Roma Sud, che appunto si chiama Laurentino 38, per chi si fosse sintonizzato e sintonizzata solo ora e non dovesse conoscere questa realtà, questo posto viene occupato quasi 31 anni fa, nel febbraio del 1991, da giovani del quartiere che avevano logicamente una necessità di spazi di aggregazione e che volevano appunto portare avanti le proprie iniziative politiche, in quanto appunto si trovano in un quartiere abbandonato da tutto e da tutti. Uno spazio che ha sin da subito avuto la fortuna, uno tra i primi in quegli anni, di avere tanto una parte sociale quanto una parte abitativa, e che negli anni, soprattutto i primi anni, è stato diciamo un posto molto molto frequentato, che ha costituito una grande importanza per gli spazi sociali, gli ex CSOA di quel tempo. Uno spazio liberato dall'abbandono e dall'incuria, in cui appunto giovani compagni e compagne hanno affrontato differenti tematiche e portato avanti differenti battaglie, partendo logicamente dall'antisessismo, l'antifascismo e l'antirazzismo. Siamo riusciti poi soprattutto a creare un bel tessuto con le persone che abitavano il quartiere, nello specifico, riuscendo a coinvolgerle in parecchie attività. Siamo riusciti negli anni, parlando appunto di riqualificazione, anche a tessere un buon rapporto con le occupanti e gli occupanti di tutto l'anello che passa al di sotto degli ex 11 ponti, perché il quartiere è chiamato proprio ponti perché era sovrastato da questi 11 ponti che circa una decina di anni fa, se non poco di più, vennero abbattuti sempre per uno dei progetti di riqualificazione che hanno cominciato da appunto più di 10 anni fa a interessare la nostra zona. Nello specifico allora la necessità delle istituzioni era quella di abbattere questi ultimi 3 ponti, i quali erano nella maggior parte composti da persone che li avevano occupati. Addirittura il 10° ponte era composto prevalentemente da una compagine di persone migranti senza documenti, e già in quegli anni noi riuscimmo quindi a fare da noi un censimento, perché appunto si stava imbattendo nelle vite di queste persone che occupavano questi ponti un momento di diciamo così distruzione, diciamo così, delle loro vite, perché cominciavano quindi a cominciare queste minacciare questi sgombri, e le persone appunto si sarebbero allontanate, divise, non avrebbero saputo comunque dove andare a finire e dove andare a vivere. Già da quel tempo appunto riuscimmo a creare un comitato di zona che all'interno del centro sociale, non era proprio un comitato di zona, era un'assemblea di quartiere in realtà, che all'interno del centro sociale appunto si riuniva e portava avanti dei ragionamenti comuni per tentare di contrastare o comunque di trovare una soluzione quanto più meno incisiva possibile per le vite di chi la stava andando a subire. Fatto diciamo questo lavoro, purtroppo i ponti, gli ultimi tre ponti sono stati abbattuti. La vittoria che siamo riusciti a restituire, almeno a parte delle persone che si sono trovate a lasciare in maniera forzosa i loro appartamenti, è stata almeno riuscire a evitare che la componente migrante senza documenti venisse presa e poi portata in quello che allora si chiamava CPT. Addirittura a quei tempi, e quindi almeno questo siamo riusciti, diciamo così, a portarlo dalla nostra parte. Progetti che poi di riqualificazione che poi negli anni hanno tentato di svilupparsi, che hanno trovato per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, differenti stop nei vari anni, per giungere poi diciamo così qualche settimana fa, in realtà due settimane fa, a portarci a vedere un'ANSA che recitava che appunto il presidente della regione Nicola Zingaretti era venuto a visitare i locali dedicati alla comunità di Sant'Egidio, che si trovano proprio al sesto ponte, e facendo questa comparsata comunicava pubblicamente che il progetto di riqualificazione che inizialmente andrà a interessare il quinto ponte e il sesto ponte avrebbe cominciato a prendere piede in maniera sostanziale, comunicando anche quale sarebbe stato l'investimento che avrebbe interessato e che interesserà questo progetto. Stiamo parlando di 7.700.000 euro, 7 milioni che provengono direttamente dalla regione e 700.000 euro che provengono invece dall'ATER, che appunto è l'ente che è proprietario di questi locali che attualmente si trovano occupati. Il sesto ponte, giusto per chi non è mai riuscito a venirci a trovare, noi diciamo sempre che è il ponte della socialità, perché è il ponte in cui ci sono, oltre a Sant'Egidio, anche una rifondazione comunista con l'AMPI, c'è Asia come sindacato, c'è appunto il centro sociale. Insomma, è sempre stato il ponte all'interno del quale la parte sociale di questa zona era sicuramente più viva ed era il centro, diciamo così, del quartiere, che appunto 11 ponti, trovandoci al sesto, sicuramente ci troviamo al centro di questo anello che comunque ci ha portato in questi 30 anni a fare differenti attività. Siamo stati logicamente uno spazio che ha sempre dato l'opportunità di essere attraversato da tutti e tutte, da persone che venissero da qualsiasi parte del mondo, fino ad arrivare appunto poi poche settimane fa ad ospitare anche parte delle persone che hanno partecipato alla gira del Viaje por la Vida con le compagne e compagni zapatisti. Questo per dare un pochino il contesto generale in cui il Laurentino è nato, è sorto e in questo momento si trova nel presente.
Allora, se hai voglia, ci ascoltiamo un po' di musica e poi magari continuiamo la chiacchierata.
Super volentieri.
Dai, 16:30 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e qui, oltre ad avere negli studi un compagno del Laurentino, abbiamo anche un ballerino e niente, si ritorna immediatamente seri. Stiamo parlando di quanto accade in questi tempi nel quartiere Laurentino 38. Abbiamo raccontato un po' che cos'è le 38 Squat a chi non dovesse conoscerlo, e abbiamo un po' fatto riferimento alla storia passata del quartiere. Ti va un po' di riprendere, ci hai detto dell'abbattimento di Tre Ponti, che cosa è stato di quelle persone in questo antico progetto di riqualificazione, che mutamenti ha subito il quartiere in questo tempo?
Sì, giustamente per dare in contesto anche su questo, il quartiere, appunto, come abbiamo detto prima, in questi anni ha subito delle mutazioni tanto fisiche, architettoniche, quanto proprio anche un tentativo di far sì che avvenisse una mescolanza anche di persone che fino a quel momento avevano vissuto in quel quartiere. Abbiamo parlato dell'abbattimento degli ultimi Tre Ponti, avvenuto circa 10 anni fa, se non qualcosa di più. E perché è avvenuto in realtà? Perché lì di fianco stavano per costruire uno che era stato pubblicizzato inizialmente come uno tra i centri commerciali più grandi di Europa, che si chiama Euroma 2. Nello specifico, le persone che magari dal raccordo della via Laurentina avessero dovuto raggiungere Euroma 2, certo, farli passare su questo anello viario in cui veder sopra tre ponti super diroccati, baraccati, con acqua che pioveva sopra, le macchine che passavano di sotto, non era certo il non plus ultra, per cui viene deciso che bisognava comunque abbattere questi ponti. Parte addirittura della metratura pare che essere anche stata riutilizzata per questo progetto, e quello che è accaduto nello specifico, anche per rispondere alla tua domanda, è che le persone che vivevano in quei tre ponti occupati sono state dislocate in differenti zone della città, andando quindi allontanandole anche a dividere quel iniziale tentativo di lotta comune che era stato intrapreso in quegli anni. E nello specifico, appunto, le promesse che erano state fatte non sono state logicamente attese. Perché? Perché le persone che hanno magari accettato di essere deportati, dico io, verso altre zone, hanno dovuto comunque pronarsi ad accettare comunque delle soluzioni non congeniali a quello che poteva essere la vita familiare, cioè intendo in residence, molte volte, appunto, famiglie separate, magari madre e figli e figlie da una parte con i padri dall'altra, e quindi comunque delle situazioni non congeniali che certamente sicuramente non erano quelle indispensabili e ricercate dalle persone del quartiere. Quindi già da circa 10 anni fa si mette in atto un tentativo di mutazione, io direi anche quasi genetica, del quartiere, che andasse verso una riqualificazione, per come la chiamano loro, che dal mio punto di vista non è altro che un progetto di gentrification, come si dice in inglese, che ha visto moltissime capitali europee in questi anni essere interessate, appunto, da questo da questo scempio, dal mio punto di vista. Quello che va a succedere nello specifico anche ora con questo progetto, in realtà, è più o meno la stessa cosa, ovvero tante persone pensano di poter trovare un alloggio alternativo all'interno del quartiere, perché il progetto attuale che cosa prevede? Prevede che le persone che abitano nel quinto ponte e al sesto ponte debbano lasciare momentaneamente gli alloggi all'interno dei quali per 30 anni quasi 31 anni, hanno vissuto in una situazione di degrado realmente estremo, per consentire a queste aziende di, tra virgolette, completare dei lavori di ristrutturazione e rinnovo dei locali, per poi, dopo 2 anni di contratto provvisorio in questi alloggi appunto temporanei, vederli nuovamente riportati negli alloggi in cui loro prima vivevano e fino ad ora stanno vivendo, prima appunto di essere spostati in questi alloggi temporanei per un paio di anni. Logicamente anche in questo caso quello che va a succedere è che le persone che da 30 anni si trovano in una condizione di estremo disagio, nel momento in cui vedono che quel piccolo bagliore di luce sta cominciando a diventare un faro, si troveranno sicuramente in una situazione disagiata, perché non avranno l'opportunità di trovare degli alloggi, la maggior parte di queste persone, all'interno del quartiere. Magari alcune di queste potrebbero anche andarsene, chi lo sa, ma non ne siamo certi, ma quello che appunto succederà è che, già perché abbiamo parlato con queste persone, non è un qualcosa che penso io, non vorranno più, una volta che saranno spostati in questi alloggi che dovrebbero essere temporanei, non vorranno più ritornare negli alloggi in cui attualmente stanno vivendo.
Beh, dopo 30 anni magari in una serranda con nuclei anche abbastanza ampi, familiari dico, dove effettivamente in condizioni in cui ci si ammala, in cui si vive in estrema difficoltà, il fatto di avere finalmente una casa è un traguardo importante rispetto delle lotte che sono state portate avanti. Comunque stiamo parlando di persone che in maniera auto-organizzata si sono anche trovate gli spazi di discussione, le figure interlocutrici, i portavoce, per anche velocizzare questo processo, quindi.
Sì, per velocizzarlo e anche per avere da un certo punto di vista, anche se questo termine non è che mi piaccia tanto, però un controllo maggiore rispetto a quello che erano i passi che il progetto prevedeva, no? Perché logicamente dopo 30 anni non sapere di lasciare tutto quanto alle istituzioni o a chi sta portando avanti questo progetto senza sapere delle informazioni un po' più precise, logicamente li portava a una situazione di ulteriore disagio anche psicologico ed emotivo da un certo punto di vista, perché qua dobbiamo immaginare davvero delle persone che hanno vissuto in delle condizioni veramente di disagio. Cioè quando piove l'acqua, abbiamo parlato con tante persone di loro, l'acqua gli entra dentro agli appartamenti, per cui una persona che magari da circa un anno pensa che gli stanno per dare una casa, nemmeno si mette a fare dei lavori, non so, per mettere della guaina nel tetto per evitare che l'acqua continui a piovere, che continui a entrare dentro il proprio appartamento, portandoli quindi, come dicevi tu, anche in delle situazioni di salute precarie in questo caso. Quindi quello che si è tentato di fare poi, dopo la costruzione di questo primo centro commerciale, le istituzioni hanno continuato con questo progetto di riqualificazione che inizialmente venne chiamato Laurentino Oltre i Ponti, in cui comunque noi, compagni e compagne del posto, del centro sociale, ma anche appunto abitanti del quartiere, ci siamo subito mobilitati con dei manifesti informativi rispetto a quello che sarebbe stato il progetto, informando la cittadinanza del quartiere rispetto al fatto che sicuramente sarebbero stati dei progetti che avrebbero interessato non l'interno del nostro quartiere, bensì invece il lato opposto della via Laurentina, che è la via consolare che fa giungere le persone appunto sul nostro quartiere, perché proprio lì, al di là della via Laurentina, avrebbero costruito questo nuovo centro commerciale che oggi vede i propri lavori terminati e si chiama Massimo. Quindi che cosa va ad accadere in questo caso? È che in un quartiere di estrema periferia di Roma Sud, in cui le persone hanno una vita precaria, in cui moltissime persone sono senza lavoro, ci sono dei problemi anche di scolarizzazione e quant'altro, si trovano al centro di due centri commerciali mastodontici che da un certo punto di vista è un po' un controsenso, perché costruire due centri commerciali ai lati di un quartiere tra virgolette povero, dove la gente non ha il soldo per andare ad acquistare lì, è già secondo me un calcio proprio alla povertà, non so come dire. Secondo poi quello che va a produrre è un ulteriore progetto di schiavitù, progetto di schiavitù prodotto dal lavoro. Perché? Perché logicamente quello che potrebbe essere nelle corde dei ragazzi e delle ragazze o delle persone anche un po' meno giovani che vivono lì e che non hanno lavoro è: ok, ci sono due centri commerciali, vado a lavorare in questi centri commerciali, che fortuna che ho di lavorare in questi centri commerciali. Quando invece sappiamo bene tutte e tutti che quando hanno dei contratti le persone che lavorano in questi centri commerciali sono comunque sicuramente sottopagate, per cui non possono nemmeno in realtà, anche grazie a aver raggiunto, no, questo lavoro che da tanti anni si cercava, poter ipotizzare, non so, di prendersi una casa in affitto, andare in un altro quartiere, andare in un'altra città o semplicemente mettersi 50 euro da parte al mese per andarsi a fare un piccolo viaggio per una settimana, forse se d'estate ci si possa riuscire, e in realtà tutto rimane invariato, tutto rimane come prima.
È abbastanza chiaro quello che racconti. In questi tempi, insomma, anche di rincaro dei prezzi sugli elementi base della vita quotidiana, molti quartieri popolari, diciamo, hanno visto l'incremento di iniziative di distribuzione di pacchi alimentari. E con il reddito di cittadinanza, più o meno da quanto ho potuto constatare, cioè, si è stati, diciamo, sul filo del rasoio, nel senso della sopravvivenza, su questi più o meno due elementi. Quindi una società del consumo che purtroppo spinge anche chi non c'ha i soldi a indebitarsi pur di avere un mega televisore paretale, di fatto anche la contraddizione di avere questi due poli del consumo, del commercio e quindi del profitto ai lati del quartiere, e essere la manodopera per questi luoghi e non vedere nessuna forma di riscatto proprio della vita, sicuramente è un paradosso piuttosto grande. E appunto, tu ci hai raccontato un po' il progetto. Intanto, a che punto sta operativamente, cioè che cosa sta accadendo in questo momento? E poi è un progetto che dovrebbe riguardare dei lavori anche nella struttura che adesso è occupata da L38 Squat. Raccontaci un attimo, anche se a quanto ne sappiamo, insomma, si tratta di un quartiere che non ha solo quei due posti occupati, ma piuttosto occupazioni anche negli appartamenti dei palazzi e una situazione anche di morosità che riguarda gli assegnatari, ecco.
Allora sì, innanzitutto riprendo quindi quello che stavo dicendo prima per continuare a rispondere a questa tua domanda inciso. Innanzitutto le persone, come dicevo prima, che verranno spostate in questi alloggi che dovrebbero essere temporanei per 2 anni non vorranno più spostarsi, quindi ne consegue che le persone che verranno ad abitare nel quinto e nel sesto ponte, per poi in un futuro prossimo andare a interessare anche il settimo e l'ottavo ponte, non torneranno verosimilmente ad alloggiare i loro attuali appartamenti, per cui anche lì si dovrà vedere quello che andrà ad accadere, no? Perché comunque le persone che attualmente vivono lì saranno divise, e chi lo sa se si riuscirà nuovamente a farle unire per tentare di combattere insieme e continuare a lottare insieme al fine di, almeno all'interno di questo progetto, tentare di trovare dei piccoli vantaggi. Il progetto nello specifico che cosa prevede? Prevede la costruzione di 56 nuovi alloggi. In teoria dovrebbero essere 28 alloggi per ciascun ponte, una cinquantina dovrebbero essere di piccolo taglio, tra i 40 e i 60 metri quadri, circa 6 alloggi invece di taglio medio, tra i 60 e gli 80 metri quadri, questo magari per tentare di avvantaggiare dei nuclei familiari un po' più copiosi a livello numerico, quindi con maggiori figli. Dopodiché quello che stanno tentando di portare avanti è un progetto che ha inizialmente interessato anche un altro quartiere, che è quello di Corviale, anzi se qualche persona che vive a Corviale è interessata a questo progetto, la invitiamo a chiamare Radio Onda Rossa 06 49 17 50 in modo tale che ci si possa anche confrontare, perché abbiamo saputo che le prime persone, che le prime famiglie che già dal Quinto Ponte sono state spostate in altri alloggi, alcuni di questi all'interno del quartiere, ma la maggior parte invece di questi al di fuori del quartiere, non è che abbiano trovato poi degli alloggi consoni in cui poter abitare. Abbiamo trovato delle dimostrazioni di persone che ci hanno informato riguardo al fatto che in alcuni appartamenti ci fossero dei muri totalmente bagnati, alcuni appartamenti erano totalmente privi dei bagni, insomma degli appartamenti in cui dover fare dei lavori per parecchi giorni, spendere anche parecchi soldi in realtà per poi poter essere pronti per essere abitati. Quindi in realtà una soluzione, boh, che tipo di soluzione mi stai regalando in questo senso. Scusa che sono andato a braccio, mi sono dimenticato un attimino il focus della tua domanda iniziale, se mi fai un piccolo recap.
Appunto, ci hai detto che una parte delle persone censite è stata già spostata, che e la seconda parte era, insomma, parte del progetto riguarderebbe pure gli spazi dello squat. Insomma, parlano di co-housing, tra l'altro si nominano spazi sociali quali biblioteca, palestre, giusto, via dicendo, come se non esistessero, giusto, in maniera totalmente gratuita. Ovviamente l'auto-organizzazione non è una cosa che viene considerata dallo Stato, di fatto però questo posto occupato da 30 anni fa questo ed altro.
Ma infatti chi è alla mente di questo progetto, il pennivendolo che l'ha scritto e tutti gli scagnozzi che gli stanno intorno, in realtà dimenticano forse o fanno finta di non sapere che lì da 30 anni quello che loro chiamano co-housing, che noi chiamiamo autogestione e auto-organizzazione, in realtà noi so già quasi da 31 anni che lo portiamo avanti, quindi diciamo che si sono svegliati un po' tardi rispetto a questo, no? E sì, è verissimo. Il Laurentino Occupato o L38 Squat, come si chiama adesso, verrà interessato anche a livello strutturale da questo progetto, appunto come dici tu, progetto che prevede tanto una parte abitativa quanto una parte sociale. Allora là viene da ridere da un certo punto di vista, perché noi la parte abitativa l'abbiamo già, l'abbiamo sviluppata da noi, da soli e da sole, da 30 anni e passa, tutte le necessità strutturali ce le facciamo da noi senza dover chiedere soldi a nessuno, e allo stesso tempo abbiamo anche una parte sociale, ovviamente, la quale già va ad interessare un paio di, appunto, situazioni che vengono non menzionate in questo progetto, tanto una biblioteca quanto una palestra. Quindi abbiamo già le strutture che sono previste all'interno di questo progetto, e appunto fa pensare la motivazione per la quale è stato scelto proprio il Sesto Ponte, quando in realtà nel quartiere di posti diciamo così liberi e pronti per ospitare queste 56 famiglie circa sono già in realtà presenti nel nostro quartiere. Addirittura sappiamo che ci sono all'incirca 17 appartamenti sfitti negli edifici che sorgono ai lati dei ponti, per cui già le persone in realtà potrebbero andare in questi edifici, andare ad abitare questi alloggi, piuttosto che no andare a spendere una cifra che sicuramente non sarà nemmeno sufficiente, 7 milioni e 700 mila euro per ristrutturare tutti e due i ponti. Però allora noi diciamo, ma a questo punto con tutti questi soldi, se ci sono già dei palazzi all'interno dei quali sono degli appartamenti liberi, perché non andare a ristrutturare questi appartamenti, andare quindi a risparmiare notevolmente su questa cifra che è stata messa a disposizione per questo progetto, e la parte restante invece, e quindi la differenza, non possa essere destinata, non so, asili nido, servizi che nel nostro quartiere da sempre sono carenti o quasi inesistenti. E quindi ci troviamo anche ad appoggiare non solo le persone che adesso sono alla ricerca di una casa dopo 31 anni, ma in realtà ad appoggiare anche le persone che sono al momento occupanti degli appartamenti e degli edifici, che hanno scelto e dovuto per necessità logicamente occuparli, perché si trovano senza casa, e che pure loro da un po' di mesi a questa parte si trovano sotto attacco, perché in moltissimi appartamenti dei ponti sono giunte già da tempo delle lettere in cui vengono diciamo così incoraggiate le persone che abitano questi appartamenti a poterli acquisire con un canone sociale, sicuramente, quindi non a prezzo di mercato pieno, ma per farli cominciare a diventare tra virgolette proprietari di una casa, quindi questo è sicuramente l'intento di modificare quelle che è proprio la compagine della popolazione, no? Del quartiere stesso. Se non oltre, si va anche ad aggiungere un'altra cosa, che è appunto le persone che abitano il quartiere, che magari non sono occupanti, non tutte in questi anni sono riuscite a pagare tutte le utenze, chiamiamole così, e quindi si trovano in una situazione di morosità verso queste famiglie e queste persone. Sicuramente adesso si sta muovendo anche qui una macchina del fango che sta tentando comunque di riprendere questa parte economica che in questi anni non sono riusciti, per, da un certo punto di vista, a pagare.
Allora, noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi magari ti salutiamo, non per cacciarti, resta con noi.
Siamo qui.
Dai. Allora, bene, alle 17 meno qualche minuto, dovevamo esagerare con la selezione musicale, se no non si riconosce la trasmissione, non si sta. Non
anche
si
perché non sarei venuto io se non avessi messo certe traccette, te lo dico.
Molto bene, molto bene. L38 Squat qui in trasmissione per la prima oretta di comunicazione. Non so se vuoi concludere in qualche modo quanto ci hai raccontato, così almeno poi sicuramente sicuramente andremo ad aggiornarci nei prossimi tempi, data la situazione.
Allora, diciamo che sì, queste sono state delle settimane, delle giornate parecchio intense. In questi giorni ci stiamo riunendo parecchie volte per capire appunto come andare ad affrontare questa situazione nella maniera migliore tra tutte. Abbiamo pensato logicamente di lanciare una campagna in città, vediamo dove riusciremo ad arrivare, logicamente, quindi esortiamo tutte e tutti a mantenere alta l'attenzione rispetto a quello che saranno le azioni future, diciamo, che in queste prossime settimane si porteranno a termine, si andranno a compiere. Avremo modo di comunicarle tanto dal nostro sito quanto magari dai microfoni di questa radio e quant'altro, quindi rimanete un attimo aggiornati, aggiornate, perché dobbiamo mantenere alta l'attenzione in questo momento, perché non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo progetto che tenterà di far terminare una storia sociale, una storia tanto importante che ho visto quel quartiere da ormai da più di 30 anni insomma essere attivo su tantissimi fronti, e come abbiamo sempre fatto negli anni, quando toccano uno spazio alla fine li toccano tutti, per cui l'invito è quello di continuare con questo mutuo appoggio, con questa solidarietà in città, perché 30 anni e quasi 31 anni di storia di certo non si possono cancellare con un progetto di co-housing.
Allora, noi ti ringraziamo e appunto resta qui con noi, fai i tuoi balletti, noi ci prendiamo una pausa musicale e poi andiamo a parlare della Trans Freedom March, lo facciamo con una corrispondenza, quindi restate all'ascolto, dai.